Sabato 10 settembre 1994, presso casa di preghiera.
Perché essi non avevano ancora compreso.
Il credere è la tappa necessaria per arrivare a comprendere.
Credere è necessario per arrivare
a comprendere. Se uno non crede, non arriva a comprendere. Quindi loro hanno detto metà strada, e ripeto, hanno detto metà strada.
Cos'è che dà la possibilità di comprendere? Oppure rende impossibile comprendere? Io ho fatto distinzione tra comprendere e credere, no? Io sto chiedendo quando è che una cosa è credibile e quando è che una cosa è incredibile. Noi non siamo liberi di credere quello che vogliamo, no? O siamo liberi?
Non siamo liberi
di credere quello che vogliamo. Allora dico, quando è che una cosa è credibile, quindi la possiamo credere, quando è che una cosa non la possiamo credere, perché non siamo liberi? Perché se tu fossi libera, qualunque cosa tu sentissi saresti libera di comprendere, di crederla,
per arrivare a comprendere. Cioè di aderire.
E invece no.
Ecco.
C'è il credibile e c'è l'incredibile. Ora dico, quando è che una cosa diventa è oppure diventa incredibile? Per cui non puoi.
Ma a sua volta hai detto, secondo me non puoi, io sono libera nel momento in cui l'altro mi parla, in quel momento lì mi propone.
Ma ti può proporre una cosa incredibile. Ti sto chiedendo, quando è che una cosa è credibile e quando è che una cosa è incredibile? Io ti posso dire 2 più 2 fa 5, tu puoi dire, ma no, è incredibile.
Ah, ecco.
Ah, da.
Sì, sì. Allora è quando dentro di me posso riportarla a...
Quando è che una cosa è credibile, quando è che è incredibile. Poi la fede è una conseguenza della credibilità. No? Se ti viene proposta una cosa incredibile, tu non puoi dire credo in essa, non puoi. Lo capisci?
Non
preoccuparti.
Cosa incredibile quando muta, cioè
quando
muta, quando cambia, che non può sussistere nella verità, che non ha fondamento.
No, ma nella verità ci sono tante cose che mutano, e alcune mutano. Noi mutiamo, non è che non siamo incredibili.
Nessuno ha mai parlato come lui, perché diciamo
quando lui è credibile, cioè deve esserci una base di credibilità, perché crediamo alle parole che dice lui? Anche se nessuno ha mai parlato come lui, diciamo, però è credibile. Come facciamo noi a dire è credibile? Altri dicono invece è incredibile. Lui dice, non preoccuparti di mangiare e vestire, cerca per tutto il regno di Dio e tutto il resto sarà proprio più. Noi implicitamente diciamo è incredibile. Anche se apertamente non lo diciamo così, perché sappiamo che c'è una certa garanzia in colui che dice queste cose, però intimamente diciamo è incredibile. Cercare di condurre il regno di Dio e tutto il resto sarà da sopra. Più è incredibile. Perché diciamo è incredibile?
Perché non lo vediamo e non lo tocchiamo. Però portando Dio con noi sappiamo che c'è una verità. Comunque loro avevano solo immagazzinato la parola, avevano
loro,
i segni.
Loro di fronte alla scrittura dice non avevano ancora capito.
Perché mancava parola. La luce dello Spirito Santo innanzitutto, perché poi quando viene, ecco che capiscono tutto.
Margherita? Domenico?
Ma la credibilità o meno dipende dal punto fisso di riferimento che noi abbiamo presente. Per cui quando tu dici che è credibile, ma è incredibile in realtà il fatto che cerca prima di tutto il regno di Dio, perché noi affrontiamo queste parole qui, è quello che noi...
Allora, cos'è che dà credibilità ad una cosa? Io dicessi, non so, sono salito su un larice e ho trovato una mela, e tu mi racconti una bella storia, è incredibile?
Ma perché noi abbiamo...
Perché dici incredibile?
Conoscenze relative, per cui a un certo punto sappiamo...
Per cui cos'è che danno la possibilità di... Perché dico, tu non sei libero di credere a quello che vuoi, non sei libero di credere. Allora dico, cos'è che rende credibile una cosa? E cos'è che rende incredibile la cosa?
Ma messo su questo piano qua, mentre prima parlavi con Franco, a me il Signore mi ha fatto pensare quando avevi sviluppato il tema se non credete a me, credete almeno le opere.
Sì.
Ho messo quel parallelo lì, nel senso che perché noi crediamo a quello che Cristo viene a dirci? Perché Cristo arriva a noi nel nostro problema.
Sì.
Quindi ci conosce nel nostro problema, per cui ci dà...
Se ti non arrivi a poter dire quando è che una cosa è credibile. Per cui ad esempio le parole che dice Gesù sono credibili, perché?
Ma perché è dentro di noi.
Rispondono alla verità dentro di noi.
È una verità che è dentro di te, quindi quello che rende credibile la cosa, in quanto corrisponde a qualcosa che portiamo già dentro di noi. Altrimenti non puoi, no? Se uno ti dice una cosa che non corrisponde a una realtà che è dentro di te, allora, tu non puoi credere, non hai la possibilità di credere.
Ma allora vedi che quello che ho detto prima, cioè dipende, è relativo il credere, il credibile al punto fisso di riferimento che portiamo in noi. Per cui se noi,
ma c'è che portiamo dentro di noi.
Quello che ascolto lo riferisco a Dio in me, allora lì ho la possibilità di vedere. Se invece lo riferisco a quello che vedo, tocco e sperimento,
senti,
lì.
Senti, uno ti dice, sono andato a Cuneo in mezz'ora, va bene? Tu gli puoi credere. Se dice sono andato in Cuneo in 5 minuti...
Fuori di 4.
Che penso che sia già un po' più difficile. Oppure dice, sono andato a Cuneo in un minuto.
Col pensiero,
tu,
in un capisci,
tu gli crederesti?
Dipende che me lo dici.
Dipende che te lo dici.
Ah no, allora secondo il canale.
Adesso... Su questo punto fisso. Si capisce che adesso, scusate la piccola parentesi, noi ieri sera c'era la catechesi di Padre Livio a Radio Maria e diceva appunto che gli uomini, tutti i 6 miliardi, 5 miliardi quanto sono, non hanno bisogno di legge neanche del cattolicesimo, del cristianesimo, perché dentro portano la coscienza, in quanto Dio dentro ha messo quelle leggi che poi magari troviamo in Mosè, però sono dentro di noi.
Sì.
Non è esatto certamente dire quello, perché la coscienza non è il laboratorio, però approfondendo un po' si può vedere che quel maestro interiore di cui parla Sant'Agostino ce la portiamo dentro.
Certo.
Allora quando la realtà mi viene dall'esterno e c'è uno che mi parla la verità, a un certo punto cosa fa? Si era detto evoca dentro di noi.
Certo.
Questa verità che portiamo dentro, che magari è nascosta, e allora questa verità che portiamo
È credibile in quanto corrisponde con qualcosa che tu porti dentro, altrimenti non è credibile. Se tu però non hai mai provato la possibilità di andare a Cuneo in 5 minuti, secondo te dice tu andato a Cuneo in 5 minuti non ci credi, non è possibile andare a Cuneo in 5 minuti, mi capisci?
Però,
e quindi perché non corrisponde ad una realtà che porti dentro. Quando corrisponde invece quello, allora dico, la fede presuppone questa situazione.
La sintonia tra quello che viene di fuori e quello che dentro abbiamo, per cui nel momento in cui.
Per cui, ad esempio, noi possiamo arrivare anche a un certo momento a non poter più credere in Dio.
Perché dentro di noi non portiamo.
Perché raffrontiamo dentro di noi l'esperienza che noi abbiamo fatto.
Per cui Dio diventa incredibile per noi.
Abbiamo chiuso il pensiero di Dio.
Per noi Dio diventa incredibile, capisci?
Il cammino che
perché si richiede.
Non c'è più niente che ci possa risvegliare in noi quella verità che.
Sì, perché noi portiamo una realtà diversa, capisci?
Che è determinata da quell'esperienza che abbiamo fatto, per cui per noi sono diventate realtà. Sì.
Carla, sta brava lì un momento in
fase,
sta lì.
Ma è tutta questa settimana che il Signore mi fa proprio fare questa domanda, no, cosa vuol dire credere? Perché tante volte si crede in quanto si cerca di capire, si cerca di conoscere, altrimenti non lo crede.
Noi molte volte diciamo se l'uomo è libero di credere, non è libero di credere, non è libero assoluto.
Ecco, mi chiedevo proprio questo, ma
non è libero. Cos'è che ti rende capace di credere o ti rende incapace di credere, mi capisci?
E quindi adesso si è detto
cioè le cose in quanto arrivano e sono credibili da te, tu puoi credere, ma se non sono credibili da te tu non puoi credere, non puoi.
Va bene, però quindi noi dobbiamo, cioè raffrontiamo a qualcosa
che la cosa che arriva a noi, che ci viene proposta, anche Dio può essere una proposta, che c'è una proposta, noi la affrontiamo con la realtà che portiamo dentro di noi. Se corrisponde a questa realtà, allora la cosa è credibile, anche se ancora non capiamo, perché una cosa è credere, una cosa è capire. Però, in quanto è compatibile con la realtà che uno porta dentro di sé, allora tu puoi credere, anche se ancora non capisci. Credi, però non capisci. Capisci? Però corrisponde. Se invece non corrisponde, ti è impossibile credere. Non puoi credere. Perché è in contraddizione con la verità che portiamo. Ora, quello che portiamo dentro di noi è più grande di quello che c'è nel mondo, capisci? È più grande, quindi diventa determinante quello che porti dentro di te, diventa determinante. Ecco perché in un certo momento tanto determinante diventa tanto determinante quello che portiamo dentro di noi, per cui Dio diventa addirittura incredibile. Penso.
Sì, ma questo mi resta ancora. Allora, tutti noi portiamo Dio dentro di noi. Perché qualcuno si raffronta con Dio e invece qualcuno...
È perché per te la realtà può non essere Dio. Per te la realtà è già un bel dire, ma se io non lavoro non mangio, ma se io non guadagno del denaro non faccio niente. Capisci? E allora questa diventa la tua realtà, diventa il tuo Dio, Dio diventa incredibile. Capisci? Perché può essere che dentro di te tu non abbia Dio, tu non consulti Dio, tu consulti la tua esperienza. Come dire, hanno un bel dire, ma se io non ho dei soldi io non posso, capisci, mangiare. Ecco, per te il punto di riferimento è questo, comprendi? Allora tutto il resto è incredibile, eh? Diventano belle storie, belle favole.
E allora se andiamo ancora a monte, chi è? Cos'è che mi fa dire questo? Mi fa raffrontare con Dio?
Cioè, cos'è? Dentro di te tu, perché Dio, qualcuno? Dentro di te c'è Dio.
Appunto.
Non è detto che tu raffronti le cose a Dio. Tu puoi fermarti i tuoi sentimenti. Cioè, il passaggio che si fa dal sentire, capisci, a Dio, vero? È affidato a noi. Cioè, non avviene senza di te. Cioè, tu ti puoi fermare da una cosa, ai, mi fa male, ti fermi lì e naturalmente vivi in conseguenza di questo, ai, mi fa male. Questo è il sentimento, mi capisci? Per cui, secondo dice, ma guarda che dobbiamo, se vogliamo essere salvati, dobbiamo esserci per stare i piedi. E dice, no, belle storie queste qui, mi fa male. Mi capisci? Oppure tu puoi, se tieni presente Dio, però rapportare questo mi fa male a Dio. Che significato ha? Che senso ha? Capisci questo male che mi viene fatto da? Capisci? Allora cerchi il perché presso Dio, cerchi il significato. Cioè, entri in preghiera. Non è detto che tu preghi sempre, può essere che tu non preghi, mi capisci? Ecco, allora succede questo, se tu preghi ti elevi a Dio e vedi le cose dal punto di vista di Dio, e allora per te Dio diventa il punto di vista di riferimento per vedere la cosa se è credibile o non è credibile, mi capisci? Ma se tu non ti elevi a Dio, tu ti fermi a mi fa male, non mi fa male, o mi piace, non mi piace, ti fermi i tuoi sentimenti, questa diventa la tua realtà. D'ora in poi tu misurerai tutte le cose su questo, mi piace o non mi piace, mi fa bene o mi fa male. Capisci? Quella diventa la tua realtà. E tutto il resto diventa una storia. Hai capito? E anche Dio può diventare una storia. Quindi il punto di divisione, abbiamo parlato di punto di divisione, il punto di divisione sta in quel fatto lì, che noi possiamo pregare e possiamo non pregare. Cioè, la cosa che arriva a noi, noi possiamo portarla a Dio. Non è detto che la portiamo a Dio. Noi possiamo fermarci all'impressione, al sentimento che una cosa lascia in noi. E dire, questa è la realtà. La realtà è quella che io vedo e tocco. Il resto sono tutte storie. Dio tenga una storia.
Quindi, riportando a Dio, ho la possibilità di credere.
È la possibilità di credere alle cose di Dio, non ancora di capire,
sì.
Capire un'altra cosa, mi capisci? Ma se non riporti a Dio, le cose di Dio, tu non hai la possibilità di credere, ecco che ti dici che la fede viene da Dio, perché se tu non credi in Dio, cioè non ti elevi, se tu non ti elevi a Dio, non preghi, Dio diventa per te, e quindi tu ce l'hai anche le cose di Dio, le parole stesse di Dio, per te sono incredibili, non le puoi credere, hai l'impossibilità di credere. Perché per te la realtà è un'altra. Ora, perché una cosa sia credibile, deve corrispondere ad una realtà, ad una tua realtà, capisci?
Per portare a Dio, devo già credere.
Eh?
Per portare a Dio, devo già credere in Dio.
Devi credere in Dio.
E ma però credo, cioè,
no, un momento, Dio è una realtà in te, tu non la puoi smentire. Tu la puoi trascurare. Allora, tu puoi trascurare, ma Dio è una realtà in te, capisci? Capisci o no?
Sì, sì.
Dio è quello che nessuno può ignorare, non è che tu lo conosca, non lo conosci, non sai chi è, però non lo puoi ignorare. E dico, perché non lo posso ignorare? Ma perché il filo d'erba non lo faccio io, perché il tempo non lo faccio io, questo è sicuro. Tu non fai il tempo, tu non fai il filo d'erba, tu non fai niente. Siamo in un mondo che è fatto da un altro, tu non puoi ignorare che è fatto da un altro. Però lo puoi trascurare, trascurando cosa succede, dice la realtà è quella che io vedo, tocco, che mi fermo, e ti fermi lì al tuo io, è quello che ti prega, capisci? Hai capito o no?
Ci siamo? Questa è giustizia perché...
È giustizia perché c'è un dato in noi che non possiamo ignorare, che possiamo trascurare, cioè non puoi non pregare, tu puoi non pregare.
E non solo quello che vedo fuori, il filo d'erba o l'albero, ma anche quello che porti in me. Non...
Vabbè, porti te è già più complicato, mi capisci? Il fatto però stesso è questo, che certissimamente il filo d'erba tu lo vedi, lo tocchi, è una realtà per te, mi capisci? E non sei tu a farlo, certissimo, non sei tu a farlo. Basta che uno ti dica prova a farmi un filo d'erba, tu non sei capace a fare il filo d'erba. Quindi c'è una realtà che non è fatta da noi. Mentre invece non so, quello che portiamo nel pensiero possiamo dire sono io che penso, mi capisci? Possiamo dire, capisci? Invece il filo d'erba certamente non sono io che lo faccio. A chi l'ha fatto? Mi capisci?
Sì, già se mi faccio questa domanda chi l'ha fatto è già una portata di io, è già un piede.
Ma questa è una realtà che tu non puoi ignorare perché dico, escludo, certissimamente tu non l'hai fatto. Tu, quindi tutti gli uomini non l'hanno fatto. Nessun uomo l'ha fatto. Chi l'ha fatto? Mi capisci? È quello che ti apre, capite? Perché tu non sai chi l'ha fatto, non sai mica. Perché Dio per te è un punto interrogativo. Però non puoi ignorarlo. C'è qualcuno, non so chi sia questo qualcuno. Ecco, allora, dicendo non so chi sia, si pone il problema di conoscere colui che ti sta facendo il figlio d'erba. Franco.
Ho detto che Gesù tante volte aveva parlato di che doveva risuscitare dai morti, però loro non potevano capire, cioè non potevano credere. Intanto c'è da chiedersi.
Non potevano, vedi?
C'è da chiedersi perché se partendo da Dio, dal Dio che portano loro, non potevano credere che Dio poteva,
per loro era incredibile, perché non avevano mai visto nessuno risuscitare, capisci? Non potevano capire quello. Perché
il parlare di mancava l'atto di fede.
No, il parlare di Gesù, no. Il parlare di Gesù era ambiguo. Diceva una cosa e ti dà un'altra. Parlava in parabole. Mi capisci? Per cui loro sentono dire, aveva parlato in parabole, seminatore, parabole, parabole, la zizzania, risorge, chissà, anche in parabola anche questa. Quindi chissà cosa vuole dire per loro, mi capisci? Sì. Non potevano, ecco.
Quindi non comprendeva
già.
Il significato del parlare di Gesù.
Lui poteva intendere spiritualmente, capisci? Risorge spiritualmente, rinasce spiritualmente, mi capisci? Nel senso che, va bene, senza morire tu rinasci, capisci? Cosa dello spirito, quindi non potevamo capire, capisci come.
Quindi qui il versetto precedente, Dio dà un segno, queste bende afflosciate, per cui Giovanni vide e capisce che effettivamente no, è risuscitato. Quel crede, cioè, e capisce che è risuscitato.
Qui il problema era in questi termini qui. Maria Maddalena era giunta dicendo l'hanno portato via. Mi capisci? Loro vanno a vedere. Vedono una cosa per cui non l'hanno portato via. Il problema è in questi termini. Loro partono con ciò che ha annunciato Maria Maddalena.
Sì.
Maria Maddalena l'hanno portato via, uomini. Quindi loro vanno a vedere, constatano che non l'hanno portato via.
Quindi quel credete a cosa si riferisce? Si riferisce, credono,
se non l'hanno portato, se non l'hanno portato via. Però il corpo però non c'è, però non l'hanno portato via. E lì c'è l'apertura, capisci, al divino. Capisci? Perché se l'avessero portato via, opera di uomini, la cosa sarebbe stata pacifica. Capisci?
Sì.
Sono gli altri che hanno portato via. Invece ha constato che non l'hanno portato via. A quel punto lì c'è l'apertura, per cui ecco, si crede a ciò che ancora non hanno capito, capisci?
Quindi Dio dà un segno per dare la capacità.
Dio ti dà dei segni, ecco, Dio ti dà dei segni per farti capire che è Lui che interviene nelle cose.
Quindi
Dio non è un Dio lontano che lascia delle cose facili. Nella tua vita scopri che c'è qualcuno che ignori, non sai, ma che sta guidando, capisci, i tuoi tempi, capisci, sta guidando le cose, i fatti nella tua vita verso un certo. Per cui tu ti accorgi che direi quasi quasi sei costretto ad approdare a certi elementi, capisci? Allora ecco, è lì che cominci a capire che c'è una presenza diversa da quella che si vede e si tocca, che opera con noi.
Sì, la concessione di Dio nel primo giorno della moltiplicazione del pane, per cui concede per dare un segno che effettivamente lui provvede a chi cerca di motivare.
Sì, però anche lì quella motivazione vale perché dopo il giorno dopo lui riprovera, no? E quindi evidentemente di fronte a certi segni noi possiamo sempre ancora non intendere i segni come segni, ma fermarci al sentimento. Voi avete mangiato quei pani e vi siete soddisfatti. Chiuso. Allora, se lui mi ha soddisfatto, io adesso vado di nuovo a cercare lui perché mi soddisfi, perché ho di nuovo fame. Non hanno capito il segno. C'è sempre un problema del capire, di passare, cioè da quello che ti arriva al significato. D'accordo? Lì si rivela se tu credi in Dio o non credi in Dio. Che se non credi in Dio, tu ti fermi alla tua soddisfazione. Mi ha dato del pane, io ho mangiato, adesso ho la pancia piena, chiuso. Il giorno in cui non avrò più la pancia piena, vuol dire che andrò da lui perché mi riempie di nuovo la pancia. Chiuso lì, capisci? Per cui lui diventa buono o cattivo a seconda se risponde al tuo bisogno o non risponde.
E il fatto che qui appunto parla di vite credette e poi riferendosi a questo, perché con infatti, no? Perché infatti ancora non avevano compreso la scrittura. Quindi sì. Vuol dire che in quel punto lì in cui crede, quel credere diventa anche un comprendere la scrittura.
È un comprendere
quindi
scrittura,
ha occhi sulla scrittura.
Cioè adesso, sì, perché
credono che non è stato portato via, certo. Quindi è intervenuto lì. E quindi cominciano a comprendere anche
che quello che la scrittura annunciava.
A cui si riferiva Gesù, a cui si riferisce la scrittura.
Ma questo credere che il divino che
che opera nei fatti, sono. Noi generalmente riteniamo, tu apri i giornali, vedi che tutti i fatti sono attribuiti, capisci, a degli uomini, più o meno potenti, politici, occupano certe cattedre, certe posizioni, cioè per cui decidono, fanno e accadono certe cose, ma tutte le cose sono attribuite a degli uomini, capisci? Ecco, invece scoprire che c'è un divino, cioè c'è un essere superiore che non si vede, si tocca, che opera attraverso tutti i fatti, anche attraverso gli uomini, per cui gli fa decidere certe cose, ma è sempre Dio che fa decidere e operare, capito? Lì è la grande scoperta. Non sono gli uomini a fare, è Dio che fa fare gli uomini. Allora gli uomini sono degli strumenti che Dio adopera per... Noi dobbiamo fermarci agli strumenti, dobbiamo vedere la persona che opera attraverso gli strumenti. Invece noi, per mangiare quello che vogliamo tocchiamo, per noi gli uomini non sono degli strumenti, gli uomini sono quelli che decidono i fatti, e i fatti dipendono dagli uomini, mi capisci? Noi vediamo, va a capo del governo uno che ha una testa amata, oh chissà cosa succederà adesso perché quello è la testa amata, cioè, mica, a seconda del carattere di uno noi diciamo ci aspettiamo ancora, perché riteniamo che quello sia il principio causale di... Invece no, il principio causale è Dio, non sono gli uomini, noi dobbiamo sempre portarci a Dio, capisci? Certo, più c'è più razza del pensiero, più si entra in questa sicurezza, capisci? Perché intanto, vedendo questo, constati che le cose sono effettivamente opera di Dio, e più tu constati, più naturalmente entri nella sicurezza delle cose. Altrimenti c'è sempre il dubbio, capisci? Sai, magari ti dicono c'è Dio, sì, ma però gli uomini, capisci?
Si diceva anche che noi, in ogni caso, siamo tenuti a credere anche se non capiamo, cioè qualunque
certo.
Cosa...
Certo. Tu sei tenuto a credere, però tu puoi venire a trovare una situazione di incredibilità, per cui non puoi credere, perché non sei libera di credere. Tu sei tenuto a credere, però non sei libera di credere. Il fatto si può presentare sotto l'aspetto dell'incredibile, dell'assurdo, e tu non puoi credere, perché hai dentro di te un qualcosa che ti smentisce, che dice non è vero. E contro ciò che ti dice non è vero, tu non puoi credere perché non è vero. Ecco, e sì, perché quello che noi portiamo dentro è più forte dell'avvenimento. L'avvenimento ha bisogno di interpretazione, capisci? E se noi seminiamo dentro di noi una realtà diversa da Dio, arriva un certo momento in cui le cose di Dio diventano per noi incredibili, insopportabili. Non le possiamo sopportare, perché contraddicono la realtà interiore che portiamo dentro di noi. Capisci?
Sì. Allora il fatto che questi hanno potuto credere, hanno potuto comprendere è perché erano aperti al divino.
Sì, certo. Erano discepoli, quindi erano aperti. Non ho ancora capito, però di fronte ad una realtà che si constata, che si diventa così, allora cominciano a capire.
Mi chiedevo proprio il significato per me della risurrezione di Gesù nella mia vita, no? Mi chiedevo credere o non credere che sia risorto, cosa cambia per me. Mi si è spiegato appunto che per noi vuol dire accettare la presenza del divino,
certo.
Cioè riconoscere che Dio che fa tutto.
Dio prende tutto. Per cui, vedi, nella morte del Cristo tu vedi l'uomo, e l'uomo che ha mandato a morte, si è sottomesso, si è dato nelle mani dell'uomo perché era necessario, perché detto, Dio di per sé non può morire, è logico. Quindi se muore, evidentemente, è perché stabilisce, determina certe condizioni per cui l'uomo prevale, e l'uomo siccome è morte, quindi uccide, quindi, e per cui l'uomo fa esperienza che ha ucciso Dio. Mi capisci?
Sì.
Ecco. Quindi noi siamo a questo punto qui, è l'uomo che ha ucciso Dio, questa è la realtà che constatiamo, capisci? Hai capito? Ecco. Però invece, dico, questa non è, se, apparentemente sembra l'ultima parola, chiuso, è morto, finito, invece no, l'ultima parola è di Dio. Capisci? Ecco, tutti gli avvenimenti non finiscono con Cristo che muore, Cristo risorge, allora Dio, hai capito? Dio scrive una sua parola sull'opera dell'uomo. Noi dobbiamo arrivare sempre a questa parola qui, quindi non fermarci, apparentemente sono gli uomini che fanno, va a cercare, perché allora sono gli uomini che determinano, mi capisci? Il Papa decide di andare a Sarajevo, mi capisci? È lui che decide, quindi va a Sarajevo, no, va a cercare l'ultima parola, mi capisci? È Dio che decide, Dio decide no, tu non vai, tu non vai, mi capisci? Quindi c'è la parola di Dio che prevale sulla parola dell'uomo. Noi dobbiamo arrivare, non fermarci mai alla parola dell'uomo, dobbiamo sempre andare a cercare la parola di Dio.
Ma questo non ci porta a una situazione di inattività, di lasciar fare a Dio, di aspettare che sia Dio a fare.
Ma certo, no? Noi siamo spettatori.
Non è positivo.
Noi siamo spettatori, no. Prima di tutto, dico, la posizione fondamentale è questo: Dio è quello che opera, l'iniziativa di Dio, a noi il compito di capire. Questo è il compito essenziale. Anche se tu facessi niente da mattina a sera, se fai questo, ecco, la tua vita serve a qualche cosa.
Sì, ma capire mi viene ancora da Dio.
Capire viene da Dio. Però no, ma tu però devi cercare di capire, devi desiderare di capire. Perché tu puoi, non, ho detto, puoi fermarti, perché l'opera che Dio fa per te si ferma alla sensazione, ai sentimenti. Tu puoi fermarti quindi a questo. Invece puoi entrare in preghiera. Preghiera che vuol dire elevare la mente a Dio per capire da Dio il pensiero di Dio nelle cose che ti fa, cioè nei tuoi sentimenti, quello che ti ha fatto arrivare. Capisci? Allora, questa è l'ultima parola a cui bisogna attingere. Capisci? Quindi non fermarti a quello che apparentemente vedi e tocchi e provoca in te sentimenti, ma cerca la parola ulteriore che viene da Dio, è quella che ti fa capire, di quella è l'essenziale. Poi, comprendendo la volontà di Dio, l'intenzione di Dio, avrai possibilità di fare certe cose.
Sì, sì, sì.
Nell'intenzione di Dio. Sì, conoscendo l'intenzione tu puoi fare certe cose.
Cioè la mia volontà deve nascere.
Ecco, la tua volontà deve nascere il desiderio di Dio, capisci?
Sì.
Il fatto che i 12 apostoli sono quelli che possono restare sempre con Cristo, no? Cioè per noi sarebbe il pensiero oggettivo. Perché? Cosa vuol dirci però che non potevano capire? Nonostante fossero apostoli.
Ma prima di tutto qui dice, quando tutte le volte che dice che non potevano capire, perché non era ancora arrivato lo Spirito Santo. Non è ancora arrivato. Che vuol dire che tu, anche se segui il Cristo, ti trovi di fronte a tante cose che non puoi capire, perché è lo Spirito Santo che ti farà capire, è lo Spirito Santo che conosce, ti illumina. Ora, per giungere a questo Spirito Santo bisogna che il Cristo stesso passi. Se io non me ne vado non può venire lo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo viene dal Padre. Quindi, allora ti fa capire che tutta la vita con Cristo, credendo in Cristo, è un cammino che ha una meta ben precisa. Arrivare a ricevere lo Spirito Santo che viene dal Padre. Non viene dal Cristo, viene dal Padre. Capisci? Allora quello ti farà capire il significato di tutto quello che ti è avvenuto.
E quindi l'Apostolo si può dire che però, a differenza di chi è al di fuori, recepisce le parole, per cui
ecco,
è un momento in cui...
E si accorge di non capire, l'altro invece no.
L'altro non può capire, non capire.
No, certo.
Capito. Poi era il fatto che, ad esempio, sotto la croce i farisei dicono
lui ha salvato gli altri, quindi
non può salvare se stesso.
Quindi ha visto la risurrezione anche degli altri. E noi non possiamo pensare, anche loro non potevano fare questo ragionamento.
No, potevano.
Però abbiamo visto anche la figlia di Gairo.
Sì, ma tu capisci, Gesù stesso dice, se anche vedesse un morto risuscitare, questo non sarebbe sufficiente per fargli credere.
Ma loro sono apostoli. Non vai per gli apostoli.
No, lui, quando nella parola di Lazio, lui dice, se anche si vedesse un morto risuscitare, se non credono alla parola di Dio, quello non basta. Quindi non basta, capisci, vedere dei segni anche straordinari. Tu vedi dei segni straordinari, ma tu puoi dire il caso, capisci, la natura, ci sono delle leggi sconosciute, che forse succede questo, noi ancora non capiamo. Ma se non credi alla parola di Dio che ti annuncia che Dio è il creatore di tutte le cose, eccetera, non basta vedere dei fatti straordinari per credere.
No, ma il Paolo dice per gli apostoli, no? Che non ci viene presentato. Gli apostoli che tra loro dicono nel momento fra la morte e la risurrezione, che dicono, ma che strano, no? Lui che ha salvato gli altri, che non...
No, loro non dicono questo, perché
no. Non capisco, perché non...
Loro... Per loro non c'è il fatto di... Quel che è avvenuto, cioè, posso anche restare scandalizzati, i discepoli di Emos... Sono rimasti scandalizzati, noi speravamo, capisci, invece ormai sono 3 giorni che è morto, quindi capisci questa cosa qui. Però in quanto sono discepoli, io penso, sono loro, direi, rispettano la realtà, quello che accade. Questa è la realtà che è accaduta. Quindi, li ha delusi questa realtà, comprendi? Però è una realtà che accendono a Dio perché credevano in Dio. Quindi una realtà che accendono a Dio, noi speravamo, e invece la realtà è stata questa. Capisci? E adesso bisogna vedere se ritengono che questa realtà qui sia definitiva, e allora ci sono degli sviluppi. Gli sviluppi sono stati altri, quella realtà non è stata definitiva. Cristo morto risorge, e allora qui abbiamo una sorpresa, per loro non c'è una sorpresa. Niente, una sorpresa. Sì, va bene, a parte il fatto che è breve, però c'è stato indubbiamente un tempo di delusione, capisci? Infatti erano chiusi per paura, ora si ha paura perché a un certo momento uno si accorge che resta sconvolto. Infatti quando arriverà lo Spirito non avranno più paura, quindi hanno paura. Quindi ora il fatto della paura vuol dire che sono turbati nello Spirito, vuol dire che non sono più tanto sicuri. Perché gli avvenimenti, quindi la realtà che è avvenuta, non era secondo i loro desideri. Capisci?
Quindi anche loro in quel periodo.
Ma loro non rimproverano, non possono rimproverare, capisci? E può essere l'uomo qualunque che rimprovera, ha salvato gli altri perché non salva se stesso. Discendi dalla croce, allora ti crederemo, mica capisci come è questo. Ma questa è quasi una bestemmia, mica capisci?
Sì, no, così infatti no.
Ecco. Loro invece, il discepolo è questo, resta mai turbato, anche magari, capisci, sconvolto, perché si aspettava una realtà diversa. La realtà diversa però rispetta la realtà. Non dice se fosse Dio avrebbe operato in modo diverso. Io dico, no. Però è presente a me stesso.
Sì? Lui, riguardo non bravo, ho capito questo io.
Pinucci.
Allora, si crede per arrivare a capire, però per credere bisogna già aver capito qualcosa.
Cioè, per credere bisogna che la cosa sia credibile. Perché sia credibile bisogna che corrisponda con la realtà interiore. Per cui se tu non fai questa giustizia essenziale, la realtà interiore è quella che ti dice che non sei tu il creatore delle cose, ma che il creatore è un altro. Se tu non fai questa giustizia essenziale, la cosa diventa incredibile, perché non è affidata, la credibilità di una cosa non è affidata alla tua volontà. Non è detto basta che tu voglia e tu credi, no. Quindi non si può dire io non riesco a credere. E certo non riesco a credere, ma quello lì non crede perché non vuole. No, non può. Infatti noi diciamo che la fede viene da Dio. Il che vuol dire che non viene dall'uomo, te dire ma viene dall'uomo, però basta che lui voglia credere, allora crede, no. A un certo momento l'uomo vorrebbe credere, quanti dicono io vorrei credere, perché ma colpa che credendo si trova pace, si trova fiducia, qualcosa. Eppure non posso, quanti dicono non posso credere.
Però qui gli apostoli avevano fatto la giustizia essenziale, no? Quindi non basta ancora, cioè la giustizia essenziale mi fa capire quella realtà di Dio creatore,
La giustizia essenziale mi fa capire, no, che c'è Dio creatore, quindi mi dà questa realtà che mi può far rendere credibile la cosa annunciata. Però nonostante questo, questi loro non avevano capito quello.
Capire una cosa, comprendere una cosa, credere più di un'altra cosa.
Perché
Rosio
ha detto
questi due? Chiedi a lui, chiedi a lui. Chiedi a lui perché.
Non ho capito questo, mi sembra un po'.
Lui.
Non so di dove sia uscita questa.
Mi fa capire, no, che c'è Dio creatore, quindi mi dà questa realtà che mi può far rendere credibile la cosa annunciata. Però nonostante questo, questi loro non hanno capito quello che.
Capire una cosa, comprendere una cosa, credere tutta un'altra cosa.
Perché Oswaldo ha detto questi
dodici? Chiedi a lui, chiedi a lui perché ha detto.
Non ho capito questo, mi sembra un po'. Non so di dove sia uscita questa cosa qui. Perché i 12 apostoli rappresentano un po' il pensiero oggettivo di noi. Per noi, i 12 potevano sempre stare con Gesù, sarebbe come il pensiero oggettivo di noi. Io non lo capisco.
Va bene, chiedi a lui.
I 12 apostoli sia il pensiero oggettivo.
Non comprendevo dalla scrittura che egli doveva risuscitare la morte. No?
Per loro non c'era ancora quella
non comprendevano la scrittura che egli doveva risuscitare i morti,
non era ancora arrivato il momento del passaggio dalla fede allo spirito, insomma. Per loro era una cosa che volevano credere ma non ci riuscivano, perché capita anche a noi tutti i giorni di dire ma io vorrei essere secondo Dio, così, poi quando arriva il momento scarti dall'altra parte, insomma. Penso che sia un po' quella ambiguità lì che rimane in noi, che rimane finché non siamo arrivati. Ah.
Franca?
Perché essi ancora non comprendevano dalla scrittura che egli doveva risuscitare dai morti. Cioè, loro avevano ricevuto l'annuncio che Cristo doveva risuscitare dai morti, perché Gesù l'aveva annunciato.
Ma non capivano.
Come?
Non capivano.
Non capivano.
Non
questo annuncio,
capire.
Quando noi ci arriva un annuncio, è come la proposta, no? L'annuncio è una proposta e dobbiamo aderire, cioè custodire. Quando non capiamo custodire, almeno questa parola che mi annuncia che ecco, non potevano capire, hai detto, non potevano.
Eh no, perché per capire tu devi avere un comprendogno, devi avere qualche cosa,
realtà,
una realtà in cui giustificare la cosa.
Giustificare quello che è il segno che mi arriva fuori. E loro non avevo questa realtà, vuol dire che non si era ancora formata in
la realtà è tutta un'altra.
Avevano altre.
Quello, lui dice guarda che quello che è morto ieri, guarda che domani risusciterà. Tu non hai possibilità di capire. Perché la realtà è un'altra. La realtà per te, quando uno muore, tu non lo trovi più il giorno dopo.
E questo esempio sì, ma ero qui negli apostoli, che non si era ancora formata questa realtà da poter raffrontare il segno esterno con
Per cui quello che era stato detto della risurrezione per loro era soltanto un segno che non corrispondeva ad nessuna realtà. Ora quello che ti dà la possibilità di capire è la realtà.
Ma
te il segno è un sogno.
Che
capisci?
Cosa è mancato negli apostoli? Che per me manca questo, che non si è formata questa realtà, ecco, in poche parole.
Manca la realtà, non c'è la realtà.
Perché si forma questa realtà? Perché io.
Ma perché? Perché la realtà è l'uomo muore, non risorge. Quella è la realtà. La realtà che è costata è quella. Gli uomini muoiono e non risorgono.
Per cui quando a me mi arriva l'annuncio della risurrezione di Gesù.
Cioè, quella è una parola, però non corrisponde alla realtà. Tu non puoi capire. Perché capire vuol dire poter riferire una cosa ad una realtà.
Realtà.
Io ti dico la parola casa, però la capisci o non la capisci? La capisci la puoi riferire ad una realtà. Ma se tu non vuoi riferire la parola casa ad una realtà, tu non capisci cosa vuol dire quella parola.
Ecco. E negli apostoli, questa realtà che non potevano, che non c'era, no, c'era però perché Dio lo poteva tutti, la realtà è Dio.
E dai, il risuscitare che non capivano, non potevano capire, da fine.
E poi volevo chiedere ancora una cosa a riguardo a quelli degli apostoli che corrispondono, che per noi è il pensiero oggettivo.
Ma chiedere a lui, ma se ne per la testa, non mi ha detto io, da fine.
ma forse non avevano neanche capito, neanche creduto che morisse, perché per loro, se lo pensavano come figlio di Dio, non potevano capire che morisse. E poi la morte l'hanno visto, perché l'hanno visto morire, l'hanno visto seppellire, allora, ma la risurrezione non l'hanno vista.
No.
Perciò
si trovano di fronte a delle cose, capisci? Delle cose che non corrispondevano, capisci?
A quello che erano loro in
Ora è sempre necessario, capisci, per capire i segni, per capire le parole, trovare una realtà che corrisponda a quello. Se non corrisponde non puoi dire, sarebbe bello, capisci? Sarebbe bello che tutti gli uomini si volessero bene, sarebbe bello, però la realtà è un'altra, gli uomini si mangiano uno con l'altro. E allora diciamo, quello è un sogno, tutti gli uomini si amano, in realtà non si amano, mi capisci? E quindi la realtà è un'altra. E quella che gioca su di noi è la realtà, non sono le parole. Le parole, diciamo così, è una bella novella, capisci? È un bel sogno, però è sogno.
Forse non avevano neanche accettato l'annuncio della morte, perché per loro era quasi una cosa impossibile.
La morte c'è, perché la morte si constata, tutti quanti constatiamo tutti i giorni. La morte c'è e tutti quanti muoiono, mi capisci? La risurrezione no. La risurrezione no.
Quando c'è stata la trasfigurazione sul Monte Tabor, avevano visto, non erano in grado di capire, e lui aveva detto non ditelo a nessuno, in quanto non, qui dice che non erano capaci di passare.
Sì, però la trasfigurazione è una realtà, l'avevano vista, l'avevano toccata, sì, quella realtà, capisci?
Sì, ma la realtà che
qui c'era una realtà per loro, dico, non potevano ancora, direi, non dirlo,
perché non hanno capito,
non potevano sostenerlo.
Quindi l'incapacità di passare dal segno al significato. Si passa dal segno al significato in quanto si ha la possibilità di guardare sempre dal punto di vista di Dio.
Dunque ci sono, vedi, ci sono delle parole che ti dicono cose che corrispondono alla realtà. Quelle sono credibili, quelle sono anche comprensibili, perché ci sono dei segni che per te non corrispondono alla realtà. Allora i segni sono incomprensibili, perché non trovi il raffronto con la realtà. C'è una realtà, capisci, che non corrisponde ancora dei segni, per cui una realtà che prevale su di te, capisci? E quello ti scandalizza, ti fa stupire, tu ti credi di trovarti a Cuneo e invece Zacchete ti trovi a Savigliano, come mai? Quello ti stupisce, perché c'è una realtà diversa da quella che tu aspetti, mi capisci? Quindi sono tutte forme che si realizzano dentro di noi e che hanno bisogno di giungere ad una comprensione.
Come per capire che doveva risuscitare dei morti, dovevano loro e noi dobbiamo morire noi stessi, perché solo la morte è l'io che ci fa cominciare, ci dà la possibilità di guardare le cose dal punto di vista di Dio, quindi di capire il significato dei segni, di tutti i segni, gradatamente.
Gianna.
Il fatto che Giovanni, arrivando per primo sepolcro, vedendo credette, che relazione ha con il fatto del versetto dopo che dice che non comprendevano ancora la scrittura che ha risuscitato?
Dice, infatti, cioè, vedi, credette, infatti,
ma
cioè, quel credette
soltanto che non l'avevano portato via.
Quel credette
era riferito al fatto che non era stato portato via.
Che non è stato portato via dagli uomini.
Cioè, è
venuto qualcos'altro. Giovanna.
Quindi si può credere, capire anche delle cose, perché qui dice non comprendevano ancora questo che Gesù credi doveva risuscitare, però comprendevano altre cose, perché non comprendevano questo, quindi si può comprendere qualcosa.
Ma certo, se tu vedi che un fiore appassisce e lo bagni e vedi che va su,
no,
quello lo capisci.
Ricordi di Dio.
Ma in tante cose, no? C'è una conoscenza, mi capisci? Quasi noi dovessimo aspettare lo Spirito Santo per capire. Che tutta la nostra vita è un capire progressivo. Te sei sempre al primo giorno in cui non sai come fare per allacciarti le scarpe, mi capisci? E invece capisci come si fa ad allacciare le scarpe. Capisci? E allora vedi che c'è tutta una conoscenza progressiva che a poco per volta ti rende capace di fare tante cose nel mondo, di muoverti nel mondo, per muoverti. Senti, tu sei sempre di fronte a un punto di attivo, tutte le volte che metti il naso fuori casa. Per voi devi aver acquisito tante conoscenze. Allora, queste conoscenze ci sono, e non è mica conoscenza dello Spirito Santo. Allora, è Dio che provvede, spezza il pane, in relazione alle nostre capacità per renderci possibile arrivare poi dopo a capire che lui c'è, capisci?
Ma qui gli apostoli che poi sono per noi, credevano che Gesù doveva risorgere?
No. Avevano ricevuto l'annuncio di risorgere, ma non sapevano cosa volesse dire. Perché non corrispondeva ad una realtà che loro avessero sperimentata. Quindi non c'era una realtà corrispondente, e quindi quell'annuncio di risurrezione chissà cosa volesse dire. Mi capisci? Se loro non avessero trovato poi dopo il Cristo risorto, perché poi infatti, dice, dicono che, ma lui non l'hanno visto. È lui che ci fa vedere che a un certo punto conferma, perché è diventa una realtà. Che è la sua realtà, la realtà risolta che loro le fa capire, capisci? Quindi no, se loro potevano immaginare la risurrezione, chissà qualche cosa, un avvenimento magari nello spirito che prende voi, io risorgo in quanto mi sentirete dentro di voi, non so, mi capite? Capite?
E per noi risorgiamo quando comprendiamo questo.
Ma Franco.
Sì, un capire progressivo, sempre facendo riferimento al comprendorio.
Cioè tu per comprendere devi avere qualche cosa in cui comprendere, che ti dia la possibilità di comprendere. Se tu non hai un punto di riferimento, tu non hai la possibilità di comprendere. Non fosse altro che generalmente il nostro comprendone, diciamo così, diventa quello che ho sperimentato. Io sperimento che mettendo un certo seme in terra poi viene la piantina. E allora credo di capire, non capisco mica niente. Perché mettendo il seme in terra a un certo punto viene fuori la piantina? Non capisco niente, però facendo riferimento che ho sperimentato che facendo così si ottiene la piantina, se voglio ottenere la piantina metto il seme e dico ottengo la piantina. Mi capisci?
Sì.
E quello diventa comprensione, quello che tu hai sperimentato diventa comprensione. Ma quella non è la vera comprensione, la vera comprensione in quanto tu hai il principio della cosa.
Sì, sì. Quindi è progressivo. Qui in effetti si può vedere quello che hai detto, perché loro comprendono quello che prima non comprendevano. Quello che c'è cioè, risuscitato dai morti, perché come punto di riferimento adesso hanno questa cosa eccezionale,
ecco,
un uomo che veramente risorto. Ma
c'è una realtà, capisci? Che si fa constatare.
Quello, non è quello il punto di riferimento, perché non è nemmeno che Gesù, che la scrittura dicendo doveva risuscitare intendesse puramente sul piano fisico che Cristo risorgeva.
Certo.
Perché poi questo è ancora un primo livello, no, di capire.
Certo.
Poi c'è da capire la risurrezione dei morti, c'è Cristo che è nello spirito, quindi continua tutti fino appunto a capire cosa significa per noi,
certo,
questa risurrezione.
Certo.
E allora è quello che si dice, lo Spirito Santo solo vi condurrà a vedere la verità intera. Anche questo risorgere dei morti, noi ci illudiamo,
sì, ma noi abbiamo appunto,
tanto che non
abbiamo
vediamo nello Spirito Santo.
Noi abbiamo delle conoscenze parziali. Siamo per parti, mi capisci?
Perché fin tanto non si conosce quel comprendone sì maiuscola per ciò che è nella sua gloria, Spirito Santo, noi non comprendiamo nemmeno a cosa riferiva la scrittura dicendo che va a risuscitare.
Quindi la creatura, avendo Dio in sé, se tiene presente Dio, ha la possibilità di credere a tutti gli annunci che gli arrivano.
Certo. No?
Però il capire
ci vuole
la componente che viene, di qualche cosa che viene da Dio, della realtà che viene da Dio.
Si capisce.
Fino a che non arriva questa realtà,
perché tu comprendi in quanto giustifichi la cosa in Dio. Dal momento che puoi dire Dio è così, per questo la creatura è così, per questo, allora capisci. Così adesso no. Perché piantando un seme in terra poi dove viene una piantina? Boh? Capisci? Ecco, e noi crediamo di capire, perché dico, beh, se io voglio un cavolo e devo prendere qualcosa che insieme del cavolo per ottenere il cavolo, mi capisci? E credo di sapere, non sei niente, capisci? Perché hai fatto esperienza così, sai, mettendo quel tale seme ottieni la tale pianta, ma questo non è ancora capire.
Ma il fatto che lui doveva risuscitare dai morti, no? Vuol dire che siccome si diceva che la persona che muore fisicamente muore perché per farci passare a non più percepirla dai sensi, ma da Dio, no? Allora vuol dire che loro, ad esempio qui Giovanni credette quello che gli era stato annunciato, che la realtà è spirito.
No, qui non ha creduto che la realtà fosse spirito. Ha creduto che colui che l'interpretazione comune di Maria Maddalena aveva detto l'hanno portato via, non l'avevano portato via, quindi c'è stato un intervento superiore. C'è stato qualche cosa, però che cosa?
E lì, e lui ha capitato.
Che cosa questo?
Tutto lì.
Tutto lì? Tutto lì. Non potevano averlo portato via gli uomini, questo è poco, è pacifico. Però, come?
Da come erano le bende, non avevano portato via le... non poteva essere stato,
certo,
portato
via. Infatti dice, vedendo le bende hanno capito che... Non hanno creduto.
Sì. Penso una cosa banale, se i discepoli avessero visto la meditazione, forse Cristo non aveva come scopo questo, ma voleva risuscitare senza...
Senza far vedere come, risuscitava, senza testimoni. Certo, certo. Certo, perché il come verrà poi dopo dallo Spirito Santo, soltanto dallo Spirito Santo forse si può capire il come. Per questo loro hanno visto. Però quello che ha confermato non è ancora questo. Allora adesso sono fermi i segni hanno dimostrato che non poteva, non erano gli uomini che l'hanno portato via. Sarà poi dopo lui apparendo che testimonierà che è risorto. Ora, è la presenza della persona che convince. Non basta sentito dire, ho visto qualche cosa di segno altro, che convince. E quando la persona stessa si presenta, allora quella convince. E certamente Cristo si presenta, convince, è lui che si presenta. Pinuccio.
Non compresero dalla scrittura.
Non comprendevo.
Dalla scrittura. Quindi non avrebbero potuto capire dalla scrittura, perché la scrittura diceva.
Avrebbero potuto capire. Ho detto che la capacità di capire non dipende da noi, mi capisci?
Il fatto che dica della scrittura vuol dire che la scrittura
che è scritto. È scritto, la parola è scritta.
Anche noi non capiamo come è scritto, pur sapendo che Gesù è risorto.
Appunto.
Dove vediamo? C'è un passo di un salmo che parla della risurrezione, che si può interpretare che vada riferito al Messia, no? Il Salmo 15. Non lascerai che il suo santo veda la corruzione. Ma quale altro passo della Bibbia parla della risurrezione? Quale?
Tutto. Tutto. La scrittura parla di Dio che trionfa, che regna, e quindi se regna non è uno che subisce. La morte è un subire. Dio non è uno che subisce, quindi è uno che trionfa. Che Dio regni, se Dio regna, regna. Qui invece in Cristo che muore non è Dio che regna. Quindi è un Dio che subisce, quindi non regna. Quindi le cose sono diverse. Sulla scrittura parla del regno di Dio, invece la morte di Cristo è il regno dell'uomo, è l'uomo che domina.
Ecco, e quando per grazia di Dio si arriva non solo a credere nella risurrezione, ma a capire, allora tutta la scrittura rimane illuminata e si capiremo che in tutto già ci parlava della risurrezione. Cioè, proprio questo che hai detto è una chiave, cioè che Dio regna, ecco, se Dio regna.
Dio non subisce
Dio dei vivi.
Lui.
E poi anche Dio dei vivi, anche tutti risorgono, non lo dice Gesù.
Certo. No, presso Dio tutti sono vivi.
Ah, presso.
Presso Dio.
Ma Giovanni quando scrive scrittura intende la Bibbia o la creazione in generale?
Ma la prima Bibbia è la creazione, la natura è tutta parola di Dio. E poi dopo si sintetizza, si abbrevia in quello che è la Bibbia. No? Comunque, se noi vogliamo intendere veramente come se il significato di scrittura, noi dobbiamo intendere la creazione di Dio, tutta l'opera di Dio, perché anche la Bibbia è creazione di Dio. Dove ti senti?
Sì, è vero che noi crediamo o non crediamo a seconda della realtà che portiamo dentro. Se noi dentro abbiamo riconosciuto il pensiero di Dio, noi riferiremo a Lui, e cercheremo di comprendere.
È quello che ci rende capaci di credere.
Cercheremo di comprendere dal punto
di vista. Noi diciamo che dipende da noi, non dipende da noi. È una capacità, Franca.
La fede dona di Dio, la luce che viene è dona di Dio. E a noi sta di tenere conto quello che non possiamo trascurare.
Perché se tu lo trascuri, tu ti accorgi che giorno tu vorresti avere la fede, non puoi più averla. Non puoi averla. Dio te la porta via, capisci? Non puoi averla.
E tutto dipende come fondamento quello, non trascurare.
Non trascurare ciò che non puoi ignorare.
Non posso ignorare.
Certo. Perché non ci verrà un giorno in cui tu desideresti avere e non potrai averlo, capisci? Sì.
E poi riguardo a quello che prima dicevi con Franco, che il parlare di Dio è ambiguo, dice una cosa vuol dire
certo.
E tante volte tu dici, soprattutto a Domenico, dici, ma parla in modo che tutti capiscano.
Sì, sì.
E perché gli dici quello? Se il parlare di Gesù era molto...
Ma quello è per Domenico, dico per te.
Sì.
Sì.
E quello di... E Osvaldo, cosa volevi dire quando dicevi gli apostoli sono dopo?
Tefina?
Credo perché Dio ha preso possesso in me che non lo posso negare. E capisco quando la luce viene a illuminare.
Certo. Marito, accoglietto? Due? Pensiero?
Si è fatta il tuo dono.
Sì. Domenico?
Anche la resurrezione come segno, come parola, come lo Spirito Santo, già Dio ci dà la possibilità di capirla, se la guardiamo dal suo punto di vista. Certamente lo Spirito Santo sarà una visione unitaria di tutto, però in quanto bisogna arrivare allo Spirito Santo, la resurrezione è un passaggio da capire, se no si arriva alla
stazione. Certo. Carla, due foglietti?
Sì, tre.
Tre.
Allora di fronte ai segni di Gesù, ai segni di Dio possiamo anche non crederci, e mi riferisco alla Signora.
Certo. Certo.
Far segno che Dio ci lascia e ci ha lasciato.
Certo.
Non deve credere.
Però bisogna vedere quanto superbia c'è in quel non credere, capisci che noi possiamo, perché io posso dire, io posso farne a meno, non ho bisogno di questo, può vedere quanto superbia c'è, perché quello poi mi frega, che quello che io rifiuto, e poi dopo mi ricade addosso, per la giorno in cui tu dovrai elemosinare quello che tu hai rifiutato e non troverai più nessuno che te lo dia, capisci?
E questo è di quando è di fronte a tutti i segni.
Sta che bravo, no? Sì, sì,
la base di tutto è la giustizia.
Sì.
Perché
certo.
Se certo. Credo che c'è un creatore, riporto questo creatore.
Certo. Fondamentale, perché tra scuola di giustizia è fondamentale, tu rovini tutto, capisci? Giustizia vuol dire dare a ognuno il suo. Da Dio quello che è di Dio, quello è fondamentale.
E quello che dicevi prima con Anna, no? Che uno può venirsi nell'impossibilità di credere, trovarsi nell'impossibilità di poter credere. E allora lì si fa la giustizia essenziale, si ritorna a dire a Dio cioè.
Se puoi. Se puoi. Sì, prova a dire.
La giustizia, cioè
prova a dire a chi non crede di fare giustizia essenziale. Franco?
Io ho sempre essere attratti alla novità, perché come dico io so. Mi chiudo la strada della coscienza.
Anna?
Bisogna pregare, sì.
Sì, sì.
Si può essere illuminato soltanto quello che crede, che si porta dentro.
Sì, certo. Il credere è la condizione per arrivare a capire.
Sì, pensavo all'oggettività debole e all'oggettività forte, non credere, sì. Non credere. Può diventare più forte per la debole.
Certo. Certo. Sì. Fiducia.
È un segno enorme quello che Dio ha lasciato, che fa capire che gli uomini non l'hanno portato via. Non ti fanno vedere, non ti fa capire,
però,
vedere, non, però
non è
grande, non è, mai, è molto grande. Cioè,
cioè c'è una cosa sicura è che la sindone non è opera di uomo. Poi dopo arrangia. Però la sindone è che non è opera di uomo, è sicuro.
Però c'è una cosa, dire che non crede alla una sindone, tagliarsi le gambe, però uno può proprio fregare niente.
Cioè, sì.
Io a Torino nel 78 abitavo a Torino, ma non proprio,
te ne fregavi
non, no, no, ma non proprio ci sarà stato sulla stampa in quei giorni sicuramente.
Altro
io,
che?
C'erano più male di gente tutti i giorni.
E ci passavo magari anche tutti i giorni lì,
certo,
a
certo.
Davanti a San Giovanni,
il giusto, Buon, giusto. Certo, tu te ne fregavi per me.
Cioè relativo a
merito tuo.
Grazie di Dio.
Quello ti può capire cosa Dio ha fatto su di te.
Prego.
Allora, per noi, se dobbiamo, cioè se il nostro desiderio deve nascere da Dio, vuol dire che il nostro desiderio deve annullarsi.
Sì.
E non è poi la stessa cosa.
Non è la stessa cosa.
Perché
il buddismo dice che, no, lì c'è il problema, la grande illuminazione di Buddha è stata questo, perché l'uomo soffre, perché c'è sofferenza. L'illuminazione è stata in questo, sotto il famoso albero, eccetera. Lui ha avuto l'illuminazione che si soffre in quanto c'è desiderio. Allora, elimina il desiderio e si elimina la sofferenza. Cioè, se tu non desideri una certa cosa, tu non provi sofferenza. Allora, eliminando il desiderio, si elimina la sofferenza. Il problema è questo. Invece il problema cristiano è l'uomo è desiderio.
Non può farne a meno di
desiderare. No, non può annullare se stesso, capite? Tanto è vero che puoi anche soltanto desiderare di vedere il bottone della tua pancia, mi capisci? Ma sì, desiderio.
Sì.
Capisci? Puoi ridurti a nulla, ma resti ancora desiderio, mi capisci? Quindi no. Il problema invece è quale desiderio avere. Il cristianesimo ti dice non annulla il desiderio, ma ti risponde a quale desiderio devi avere.
Cioè
il desiderio che nasce da Dio.
Ma come può Dio. Il mio desiderio nascere da un altro?
Perché tu conoscendo una persona o amando una persona, tu conosci il desiderio di quella persona, puoi sposare il desiderio di quella persona, puoi unirti al desiderio, soddisfare il desiderio di quella persona, capisci? Ciao, va bene?
Cioè, sostituisci questo superamento.
Anzi, più delle volte noi non facciamo altro che sposare il desiderio di un altro. Tu vedi che vivendo in casa, in famiglia, sì, e tu con in continuazione tu soddisfi i desideri di figli, marito. Così anche c'è il desiderio di Dio, conoscendo. Va bene? Capisci? Il guaio è quando, perché siccome noi abbiamo la passione dell'assoluto, quando noi coltiviamo altri desideri di essere a Dio, questi desideri di essere a Dio diventano desideri assoluti e allora si creano sofferenze enormi. Perché noi vogliamo, anche quando amiamo non solo una persona, noi vogliamo che quello sia assoluto e ti crei sofferenze che non finiscono più perché nessuna creatura però può essere assoluta.
Come posso staccarmi da questi desideri?
Col desiderio, cioè, in quanto c'è un altro desiderio, cioè chiodo scaccia chiodo, capisci?
Ma non posso essere desiderio unico. Io sono desiderio
unico. No, tu puoi essere desiderio unico se il desiderio che porti in te è talmente universale, talmente grande da
assorbire
tutto. Il desiderio di Dio assorbe tutto. Cioè nell'unità di Dio tutte le creature trovano la loro perfezione, capisci?
Cioè,
fuori di Dio invece no, allora è lì c'è un motivo di sofferenza, capisci?
Cioè, si può arrivare al punto a vedere da Dio
tutto. E solo in Dio riesce a vedere tutto. Tolto Dio non puoi. E allora c'è la grande tribolazione, capisci? Poi non so, sai, dentro la filosofia greca conosci te stesso. Era un assurdo. Perché, ecco, appunto, invece con Dio sì, con Dio. La conoscenza di Dio ti porta a conoscenza di tutto, anche di te stesso. Ma tu non puoi conoscere te stesso, perché sei limitato, sei finito.
Se mi ripiego su me stesso non trovo più niente.
Come mangiare te stessa, se non mi capisci. Arrivederci.